considerato un vero e proprio riferimento, nonché un ambasciatore, per quanto concerne il repertorio pianistico francese. Bertrand Chamailloux, Amalia per il carattere virtuosistico e brillante, così come per la profondità interpretativa delle sue esecuzioni. Il suo vasto repertorio spazia dall'opera completa per pianoforte di Maurice Ravel, autore verso cui prova un'affinità particolare, passando per le suggestive pagine di Olivier Messiaen, per arrivare alla nuova musica. Ha peraltro collaborato con compositori tra cui Pierre Boulez, Henri Dutilleux, Georgi Kurta e Thomas Hades, per citarne alcuni. Abbiamo incontrato Bertrand Chamailloux a Parigi, dove vive, in uno dei rari momenti di tregua dai suoi vorticosi impegni concertistici. Buongiorno Bertrand Chamailloux e ben trovato a Rete 2.
Bonjour.
Riconosciuto come interprete di riferimento del repertorio francese, di cui è ineguagliabile interprete, tra gli altri autori un'affinità particolare la lega a Maurice Ravel.
Oui, alors je me considère pas forcément comme un spécialiste.
Sì, mi considero necessariamente uno specialista in qualcosa. Ovviamente credo che tutti noi sviluppiamo gradualmente delle affinità molto particolari con certi autori, con certe cose. Ed è vero che fin da bambino ho avuto un incontro, se così si può dire, con la musica di Maurice Ravel. Prima attraverso un amico che amava la sua musica e aveva i suoi spartiti, che ho visto. Ma poi si sono verificate una serie di situazioni. Il mio insegnante di pianoforte al Conservatorio di Tolosa mi ha fatto esercitare molto su questo repertorio fin da piccolo. Il fatto di aver trascorso le vacanze molto presto a Saint-Jean-de-Luz, dove è nato, quindi in un luogo che è immerso in tutte le ispirazioni raveliane, in tutta una serie di luoghi dove lui stesso ha composto la maggior parte delle sue opere, come Daphnis e Chloé, quasi nella sua interezza, ma anche il Bolero. Insomma, molte cose sono state composte lì, il concerto per la mano sinistra, eccetera. Inoltre ho avuto la fortuna di ascoltare un pianista che aveva lavorato con Ravel, Vlado Perlemutter. E poi ho potuto studiare con uno dei suoi allievi al Conservatorio di Parigi, Jean-François Heiser. E questa è un'intera galassia di persone che mi ha avvicinato a Ravel, in un'età molto giovane. E penso che ci siano cose che accadono in quegli anni che determinano effettivamente un intero percorso di carriera in seguito. A 12, 13 o 14 anni avevo già suonato quasi tutta l'opera di Maurice Ravel. Ero immerso in quel mondo. Lavoravamo su partiture annotate di proprio pugno da Ravel, perché il mio insegnante aveva in casa gli spartiti lasciati da Perlemutter, con le sue indicazioni, cose che erano state tramandate oralmente in due sole generazioni. Questo ha ovviamente avuto una grande influenza sul mio repertorio e sul mio rapporto con la musica nel suo complesso.
Determiné quelque chose de très important dans mon répertoire et dans mon rapport à la musique tout entier.
Bertrand Chamailloux si dedica con altrettanta intensità alla nuova musica, un repertorio forse meno frequentato ma non meno ricco di fascino. Qual è il suo approccio alla musica del nostro tempo?
Le rapport à la musique contemporaine, je parlais de Ravel et de mon enfance, je vais reparler de mon enfance.
Ho già parlato di Ravel e della mia infanzia e parlerò ancora della mia infanzia perché credo si tratti di un periodo che determini sempre molte cose. Ho avuto un rapporto molto precoce con la musica contemporanea, legato al fatto che volevo diventare un compositore, un desiderio che prevaleva su quello di essere un pianista, credo. E molto presto, all'età di 9 o 10 anni, volevo comporre e la cosa strana è che a differenza di molti bambini che quando compongono, compongono in uno stile piuttosto classico, tipo Mozart e così via, io molto precocemente sono stato attratto dalla novità, dalla modernità. Così ho rivolto molto presto la mia attenzione alla musica contemporanea. Volevo scoprire questa musica e ho scoperto molto di ciò che era noto in Europa all'epoca, cioè la cosiddetta scuola di Darmstadt, che non è una vera e propria scuola, ma la musica di Boulez, Stockhausen, Berio, Nono e così via. Tanto che a 11 anni conoscevo molto bene questa musica. E questo ha determinato anche un aspetto importante, cioè che l'approccio a questa musica fosse molto naturale per me. In altre parole, non penso, attenzione musica contemporanea, non ho l'impressione che all'improvviso suonando Schoenberg si passi a qualcosa di totalmente differente. Per me la musica ha lo stesso potere espressivo. Posso sentire le emozioni, posso sentire il lirismo, posso sentirne il colore. Non mi trovo di fronte a qualcosa che non capisco. Comprendo che per molte persone ci sia un'inibizione, una paura della musica contemporanea ed è per questo che vorrei condurre le persone ad un approccio disinibito. Non deve piacerti per forza, ma non dovrebbe nemmeno essere come se ti chiudessi le orecchie e dicessi Questo è qualcosa che non capisco, quindi non fa per me. Anzi, credo si debba accettare qualcosa di meno familiare in una sorta di stato di accettazione dell'ignoto. Si tratta di questo e forse a poco si costruisce una sorta di presa su di esso, ma si deve iniziare accettandolo. Il mio ruolo di interprete è diventato quasi una missione, nel senso che amo così tanto questo tipo di musica che voglio condividerla con lo stesso approccio di qualsiasi altra. Non voglio dire a me stesso, attenzione, questa è musica moderna, o come purtroppo fanno molti interpreti, suonarla in modo arido. È musica contemporanea, quindi si studia in maniera meccanica. Mentre si tratta di musica fortemente espressiva, che esprime emozioni, che deve essere eseguita allo stesso modo in cui suoniamo la musica di Ravel e di Beethoven. Quindi cerco di essere una sorta di ambasciatore e di far sì che la gente si apra ad essa.
Talento precoce e oggi brillante pianista, ma facendo un balzo indietro nel tempo fino alle origini, come gli 88 tasti sono entrati nella sua vita?
C'est un peu un hasard, parce que je viens pas d'une famille de musiciens.
È un po' una coincidenza perché non provengo da una famiglia di musicisti. A casa c'era un piccolo pianoforte verticale, ma il pianoforte non mi attraeva particolarmente. Per puro caso un amico a scuola aveva iniziato a prendere lezioni di pianoforte e io ho iniziato per spirito di emulazione, ma non avevo nessuna particolare attrazione nel pianoforte. In realtà fin da subito ero piuttosto portato, mio malgrado. Così ho iniziato a sviluppare un amore molto forte per la musica. Ma come accennavo, ero un po' indisciplinato perché non avevo l'ambizione di diventare pianista. All'inizio il mio grande sogno era la composizione. E questo ha portato a un inizio di carriera piuttosto strano. Suonavo, tutti trovavano che fossi dotato, ma ero un po' indisciplinato perché non studiavo con rigore. Mi interessava soprattutto scoprire il repertorio. Quindi suonavo male le sonate di Beethoven, la musica di Ravel, di Messiaen e tutto il resto. Ma cercavo di suonarle comunque, senza studiare la tecnica. Poi ho composto delle cose, ed è ciò che è davvero strano, è che ho raggiunto un livello tale da trasferirmi da Tolosa a Parigi per studiare al Conservatorio Superiore. E all'età di 16 anni questo ha determinato che avrei fatto della musica la mia vita professionale. Non perché l'abbia deciso, ma perché col passare del tempo è stata la cosa più naturale da fare. Era la mia passione, è vero. Ma non pensavo a una carriera. Poi ho pensato a comporre, e a un certo punto ho voluto lavorare. E allora ho iniziato a suonare quartetti, quintetti, trii, duetti. Ho accompagnato cori e cantanti. Ho suonato le creazioni dei miei amici, compositori al conservatorio. E poi mi sono ritrovato sommerso di cose da fare, perché a quanto pare quello che facevo era apprezzato. Tanto che all'epoca non cercavo un agente. Finché un giorno mi hanno notato e chiamato per esibirmi in recital da solista, suonare con le orchestre, eccetera. Insomma, si tratta di una cosa che si è sviluppata da sola. È stato davvero, forse solo all'età di 26 o 27 anni, che ho iniziato a rendermi conto di ciò che stava realmente accadendo. Ho sempre lavorato. Dall'età di 15 anni ho sempre tenuto concerti. È stato dopo 10 anni che ho iniziato ad acquisire consapevolezza di avere una carriera da solista. Infatti ho iniziato a registrare album e accettavo tutto quello che mi proponevano. Forse ho iniziato a programmare un po' più le cose a 25 anni. Prima ho avuto un problema alla mano che a un certo punto mi ha fatto riconsiderare tutto. E poi, è stato quasi all'età di 30 anni che ho iniziato a pianificare e a essere molto più rigoroso nella scelta dei partner musicali, nella scelta dei direttori con cui suonare, nella scelta delle orchestre e nella scelta del repertorio e così via. Quindi da 15 anni a questa parte sono molto più orientato alla carriera, se così si può dire, ma ho mantenuto l'eredità di tutto questo, cioè l'incredibile diversità dei repertori. Suono musica vocale, musica contemporanea. Voglio mantenere tutto questo perché è così che ho iniziato ed è questo che mi ha reso ciò che sono.
C'est comme ça que j'ai démarré et c'est ce qui m'a constitué, en fait.
Bertrand Chamaillou collabora frequentemente con il soprano e direttrice d'orchestra di origine canadese Barbara Hannigan, con cui forma un incredibile duo. Può rivelarci qualcosa circa questo fortunato sodalizio musicale?
Barbara è una persona che ho conosciuto 10 anni fa ed è stata un'esperienza molto speciale perché, questi incontri non capitano molto spesso nella vita, credo. Avevo molta ammirazione per lei, l'avevo già sentita e, come dicevo, non ho mai avuto una vera e propria strategia per pianificare la carriera, quindi non ho mai pensato che dovevo assolutamente incontrarla, che dovevo realizzare un progetto con lei. Ho sempre lasciato piuttosto che la magia degli incontri o delle opportunità funzionasse. Se la vita ti presenta occasioni come questa, bisogna saperla cogliere. L'ho incontrata in una serata molto speciale, un omaggio a Katia e Marielle Labeck a Radio France a Parigi. Avevano invitato i loro amici. Barbara ha cantato e io ho suonato. Poi lei, dopo avermi ascoltato, venne da me e mi disse: «Mi piace come suoni». Quella sera abbiamo parlato, c'era molta gente, ma ricordo, così come lo ricorda lei, perché è capitato di riparlarne. Quindi ci siamo incontrati e abbiamo parlato tutta la sera, non di musica, ma di cucina, perché entrambi la amiamo. Tanto che non abbiamo parlato d'altro per un'ora. E questa è stata la prima cosa. E poi in modo gentile le persone intorno a noi hanno suggerito che facessimo qualcosa insieme. Così ho pensato, mi piacerebbe molto. Esattamente come lei. Insomma, è scattata la scintilla. A poco abbiamo incominciato a coltivare l'idea di creare un progetto e poi sono stato io a proporre inizialmente «Perché non Messien?» e registrare Messien è stato il nostro primo progetto. Abbiamo iniziato a vederci, insomma. È un rapporto che va oltre l'amicizia, che è diventato qualcosa di molto simbiotico. Ed è incredibile perché oggi la conosco solo da 10 anni e suoniamo insieme da 4, ma in realtà mi sembra che ci sia sempre stata. È molto, molto speciale.
È molto, molto speciale.
Bertrand Chamaillou, solista ma anche appassionato camerista, si esibisce regolarmente con la violoncellista Sol Gabetta, i violinisti Wilde Frank e Renaud Capuçon e il pianista Leif Ove Andsnes. Come vive questi due differenti modi di parlare il linguaggio della musica?
È come nella vita, credo che siano incontri molto speciali. Parlavo di Barbara ma anche di Sol, per esempio. È una delle mie più vecchie amiche. Abbiamo davvero un rapporto come fratello e sorella. Siamo molto, molto uniti, andiamo in vacanza insieme. Così è stato da quando avevamo 15 anni e andavamo con le nostre famiglie. E ci siamo conosciuti grazie alla musica. Abbiamo iniziato a suonare un po' tardi, ma ormai sono più di 20 anni che suoniamo insieme. Se poi parliamo di Life of, l'ho conosciuto in un altro mondo, attraverso un mentore che avevamo in comune, una persona molto importante per noi. Così siamo entrati in contatto ed è nato il desiderio di suonare insieme grazie a questa persona, un po' riservata, che ora è morta, con cui entrambi avevamo un forte legame. Un insegnante di pianoforte belga che aveva aiutato me a superare i problemi fisici e aveva aiutato Leif Hove per tutta la vita. Questa persona ci adorava entrambi ed è stato come se il sogno di quest'uomo fosse quello di vederci insieme. E così è stato, perché siamo diventati molto amici. Ma se considero queste tre persone, per esempio Leif Hove, Sol e Barbara, devo riconoscere che hanno personalità molto diverse. Infatti, quando suono con ognuna di loro, mi sento anch'io una persona un po' diversa. Proprio come accade nella vita quando si hanno degli amici. Sei sempre tu, ma cambi a seconda della persona con cui hai una relazione. E questo può rivelare diversi aspetti di te stesso. E non ho problemi se tutti e tre sono intorno a me. Non devo cambiare atteggiamento. Ma quello che voglio dire è che nella relazione, credo come nel duo, si esprime ogni volta qualcosa di diverso, come fosse un riflesso delle relazioni umane. Ed è ciò che trasmettiamo attraverso la musica. In ogni caso sono situazioni in cui c'è molta amicizia, molto amore, molte emozioni che derivano dallo speciale rapporto umano che si crea. E penso che sia questo che renda possibile, sul palco o musicalmente, creare un tipo di magia molto speciale.
Bertrand Chamaillou dal 2021 è co-direttore e dallo scorso anno direttore artistico del Festival Ravel, il più rilevante festival dedicato a Maurice Ravel, appuntamento estivo annuale nei Paesi Baschi francesi.
Sì, è un'avventura. Parlavo poco fa della mia infanzia, di quando andavo nella Costa Basca e scoprivo tutti quei luoghi legati a Ravel. Poi Jean-François Heisser, il mio insegnante, a sua volta allievo di Vlado Perlemutter, quindi parte di quella discendenza raveliana, autentica. È stato direttore di un'accademia per quasi 35 anni, lì dove ho trascorso le mie estati. Lavoravo già in questa accademia per giovani studenti, un'accademia estiva, dove andavano a seguire le lezioni. Poi nel 2021 mi chiamò, voleva che prendessi il suo posto visto che stava per lasciare. Così venne l'idea di legarla ad un festival, un grande festival, ed è ciò che è successo. Dall'anno scorso gestisco da solo sia il festival che l'accademia, ed è stata una macchina molto, molto grande da avviare, ma era un sogno che avevo fin da bambino, perché amo quei luoghi, amo Ravel, e consiglio di venirci perché si tratta di un luogo molto speciale, un luogo di grande ispirazione. Ecco, credo che negli ultimi 4 anni siamo riusciti a farlo diventare un grande festival a pieno titolo inserito nel panorama musicale europeo. È un festival dedicato a Ravel, ma non solo. Il vantaggio di Ravel è che il suo universo è così vasto che si possono intrecciare legami con tante cose, dalla musica barocca alla musica contemporanea, perfino alla musica popolare a volte, perché traeva spesso ispirazioni al di fuori della musica classica. Quindi è un compositore che, grazie alla varietà delle sue ispirazioni, ci permette di fatto di non avere limiti. È molto interessante quindi che sia dedicato a lui, ma che allo stesso tempo non ci siano limiti alla programmazione. Cerco di creare un programma che racconti storie, che possono essere quelle di Ravel o di compositori che hanno trascorso lì il tempo. Penso a Stravinsky, Albéniz, Prokofiev, che ci sono stati per un breve periodo, e poi tutti i compositori che hanno visitato quei luoghi, da Massenet a Szymanowski, passando per Poulenc, insomma un'infinità di persone. C'è molta storia nei Paesi Baschi, che 100 anni fa erano un luogo molto musicale. Stiamo quindi cercando di far rivivere questi incontri con l'impulso dei giovani e di questa accademia e con prestigiosi concerti con grandi orchestre. E quest'anno apriremo di nuovo con l'Opera di Parigi. Quindi penso che siamo riusciti a creare qualcosa di unico, il che significa che se la gente viene potrà vivere un'esperienza del tutto speciale legata a questo luogo, una programmazione che non sentirà da nessun'altra parte.
Bertrand Chamaillou, infine, la figura del solista oggi pare piuttosto cambiata. Sono tempi in cui non basta essere grandi interpreti, ma occorre adattarsi alle esigenze dell'era social e dell'immagine. Qual è la sua posizione in merito?
La mia posizione è che credo sia sempre preferibile adattarsi ai tempi, piuttosto che essere tra coloro che si lamentano dicendo che andava tutto meglio prima. Penso che in ogni epoca ci siano cose buone e cose cattive. I social network, ad esempio, sono diventati una cosa molto importante. Penso che presto dovremo affrontare altri aspetti, problematici o meno, come l'intelligenza artificiale. Non so cosa comporterà. Per il momento possiamo parlare solo di ciò con cui ci confrontiamo, i social, le piattaforme di streaming, e personalmente riconosco alcuni aspetti negativi, ovviamente, come la tendenza a una certa superficialità o fermarsi all'apparenza. Alcuni artisti, francamente non molto bravi, accade che vengano scritturati dalle grandi case discografiche solo per il loro numero di follower o cose del genere. Questo è il lato negativo della questione, ma continuo a pensare che alla fine le persone davvero molto capaci siano sempre quelle che ricorderemo. E se ragioniamo in questo modo, l'aspetto positivo è che, nonostante tutto, si tratta di uno strumento in grado di attirare un pubblico più ampio e giovane. Sono molto favorevole alle piattaforme di streaming. Credo che dall'avvento delle piattaforme molte più persone ascoltino la musica rispetto al passato. E non si tratta solo di amanti della musica. Non credo che gli amanti della musica cambino le loro abitudini. I veri amanti della musica, se hanno voglia di ascoltare un vinile o un intero album, lo ascoltano. D'altra parte, coloro che ascoltano solo alcuni brani ascoltano comunque qualcosa che prima non avrebbero necessariamente ascoltato. Credo quindi che questo abbia portato a un maggiore interesse per la musica classica rispetto al passato. E vedo che oggi le case discografiche possono rilanciare la loro attività grazie a questo. Ricordo un periodo in cui il compact disc stava davvero morendo. Non c'era ancora stato un grande sviluppo delle piattaforme streaming. Tutti dicevano che la colpa era del download, ma non credo sia così, perché credo che la gente si annoi di un supporto dopo un po' e abbia bisogno di qualcosa di nuovo, come questo che permette alla musica di essere rivalutata. Non ho mai registrato tanto quanto adesso perché ho molto successo sulle piattaforme streaming, meno sui social, ma questo perché non sono molto attivo sui social. Mi limito a caricare piccole cose, mentre vedo persone incredibili che fanno video tutto il giorno, spiegano quello che fanno. Li ammiro perché non ho questa energia e spero di migliorare. Penso che si debba essere in grado di adattarsi e penso che tutto questo non contraddica la qualità. Ecco cosa intendo. Penso che tutto questo consenta l'esistenza di molte cose di scarso valore, ma ci sono sempre state, come quelle commerciali. Sono esistite ma anche sparite, mentre le cose di qualità restano. Quello che mi crea più problemi non è l'interazione dei social con il settore culturale, ma le derive ideologiche o affini. Ma per quanto riguarda la cultura, se questo permette una maggiore diffusione, penso sia un bene.
Grazie Bertrand Chamaillou.
Merci.